Abbiamo adesso il piacere di avere con noi Raffaella Di Marzio, direttrice del Centro Studi LIREC, Libertà di Religione, Credo e Coscienza. Ben trovata, Raffaella, io ti do del tu perché ormai è da un po' che
sì,
ci conosciamo, mi fa piacere averti. Allora,
buongiorno.
Vorrei fare riferimento a un dispaccio ANSA dello scorso 12 gennaio. La Corte di Cassazione del Belgio ha stabilito che è del tutto lecito scegliere di limitare i contatti sociali con gli ex fedeli di una confessione religiosa, come avviene nella pratica religiosa dei testimoni di Geova della dissociazione. Ecco, perché alcuni ex testimoni di Geova del Belgio nel 2020 avevano accusato la confessione di discriminazione, cioè in altre parole, una volta che uno esce da questa comunità religiosa gli si fa il vuoto attorno, compreso anche, questo sarebbe molto grave, la famiglia. Allora, la Corte di Cassazione del Belgio dice, qui non c'è reato, e qualcuno potrebbe rimanere un attimo perplesso. Allora, Raffaella Di Marzio, di fronte a una notizia del genere, cosa dobbiamo capire, insomma?
Dunque, innanzitutto dobbiamo capire che questa sentenza è pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed è coerente con altre sentenze analoghe delle corti d'appello e delle corti supreme di altri paesi del mondo. Faccio alcuni esempi: Argentina, Brasile, Canada, Inghilterra, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Polonia, Sudafrica, Stati Uniti e Olanda. Cioè, questa sentenza non è un ghiribizzo di una corte di Cassazione, è fondata su quelle che sono i diritti alla libertà di religione e credo di tutte le religioni. Allora, il discorso è questo: ci sono delle informazioni sbagliate, perché e la Corte anche ha stabilito questo. Non è vero che se un membro della famiglia non è più testimone di Geova o perché disassociato o perché dissociato, i rapporti familiari vengono spezzati. Questo non è vero, perché continuano tutti i rapporti che c'erano prima nello stesso modo, solo che il membro della famiglia dissociato o disassociato non partecipa più alla vita spirituale della famiglia e della congregazione. E questo sì, ma tutto il resto non è che i genitori non si curano più dei figli, o addirittura se un marito non è più testimone di Geova, magari va via di casa e quindi c'è questa regola dell'evitamento, si dovesse ammalare o dovesse avere gravissimi problemi, dicono i testimoni di Geova nelle loro regole, i figli hanno il dovere di aiutare il padre, riprenderlo in casa e curarlo. Quindi è vero che c'è questa regola, tra l'altro questa regola esiste in molte altre religioni.
Cioè la regola, quello che tu hai chiamato evitamento?
Sì, esiste perché è una regola che loro fondano sulla Bibbia, sul Deuteronomio, dove si dice esattamente come bisogna comportarsi con gli apostati. Ora è chiaro che per esempio in alcune denominazioni di ebrei ortodossi esiste ancora una regola ancora più forte, perché lì veramente i rapporti familiari vengono spezzati, per non parlare dell'Islam, dove una volta e ancora adesso purtroppo gli apostati vengono uccisi, e quando questa regola è stata cambiata non è stata certo cambiata, si salvano la vita ma non è che la situazione sia migliore di quella che c'è all'interno
sul piano sociale e affettivo. È un dramma, insomma, la conversione in certe situazioni.
Comunque sia, quello che la Corte ha stabilito è che invece di questo venivano accusati i testimoni di Geova, che questo evitamento provocasse poi l'isolamento sociale della persona, proprio isolamento sociale esterno. La Corte ha stabilito che non c'è prova di questo, cioè la persona non partecipa più alla vita della congregazione e deve, se possibile, deve essere evitata da quel punto di vista. Ma non è che i testimoni di Geova attuano azioni discriminatorie verso quella persona, o lo minacciano o cercano in tutti i modi di farlo rientrare, oppure lo discriminano a livello sociale, perché questo non è possibile. Tra l'altro la comunità dei testimoni di Geova belga è piccola, quindi tutt'al più cioè succede che non si saluta più con quelli della congregazione. Invece loro avevano detto che poteva essere addirittura creare una discriminazione, un evitamento sociale, e questo non capita.
Ecco, prima di dare la parola a Claudio Coppini, una domanda però: che come mai allora tutte queste sentenze in varie parti del mondo? Perché evidentemente questo problema è stato avvertito dai fuoriusciti.
Quindi, da qualche parte
c'è un problema, insomma, magari no, non di tipo legale. Vediamo un po'.
No, non è di tipo legale. Il problema è questo: i fuoriusciti, che sono stati testimoni di Geova, questo lo sapevano fin dall'inizio, cioè non è che i testimoni di Geova non lo dicono. E uno, per diventare testimone di Geova, deve fare molti anni di preparazione. Quindi hanno accettato questa regola fin dall'inizio. Nel momento in cui poi hanno visto la conseguenza, che non è piacevole, a quel punto, anche istigati da movimenti antisette e organizzazioni di avvocati interessati ad altre cose, perché non gli interessa niente, cioè lasciamo perdere,
okay.
Allora a quel punto hanno deciso di cercare di accusarli.
Causa.
Esatto, però lo sapevano, cioè, ed è un evitamento che non criminalizza chi se n'è andato. Questo è importante, perché questo non lo fanno i testimoni.
È chiarissimo.
Magari lo fanno altri gruppi, ma non loro. Ecco.
Claudio?
No, allora, mi viene da pensare che chiaramente, come succede spesso nei gruppi ristretti, quando c'è un cambiamento di questo tipo, è chiaro che uscendo fuori non è che hai tutte queste conoscenze, amicizie. Però la cosa che volevo chiedere invece a Raffaella è che mi sembra che i testimoni di Geova in particolare siano spesso additati, siano spesso, non voglio dire perseguitati,
in alcuni paesi sì.
Ecco, come mai secondo te? Cioè, mi sembra a volte un capro espiatorio, ecco.
Allora, guarda, questa regola dell'evitamento, ho già detto, esiste in alcune denominazioni di ebrei ortodossi, esiste tra gli Amish, esiste in altre chiese, e addirittura alcune chiese cristiane ortodosse usano un atteggiamento peggiore di quello dei testimoni di Geova verso quelli che se ne vanno. Ma perché con i testimoni di Geova questo assume queste caratteristiche? Allora, il problema è questo. Secondo me loro si differenziano perché loro fanno della missionarietà una finalità di vita, cioè tu li vedi in giro con i loro libri, loro cercano di convincere gli altri che il loro modo di interpretare la Bibbia è quello autentico. Loro, questa forma, questo esercizio di libertà religiosa è talmente pubblico e diffuso che si espongono. Invece quello che succede dentro una casa di ebrei ortodossi, o dentro un gruppo Amish, o dentro il mondo dell'Islam, quello non lo vedi.
Chiaro.
Ecco, quindi è come se loro avessero anche un coraggio un po' temerario, si mostrano, lo dicono apertamente, e forse è anche per questo che sono bersagli prediletti dei gruppi antisette, i quali sono una rete abbastanza potente, ben finanziata, all'interno dei quali ci sono federazioni di avvocati molto interessati anche a guadagnare su queste questioni. Ecco. Però hanno sempre perso. Su questo gli avvocati hanno sempre perso. Ho detto almeno 10 stati del mondo in cui hanno perso tutte le cause.
Senti, possiamo dire però una cosa che un po' si allontana dal discorso specifico legale, cioè il cosiddetto evitamento, ecco, perché ancora adesso può succedere che se il nostro figlio diventa buddista o peggio ancora protestante magari le famiglie, insomma, alcune reagiscono veramente male, ecco. Questo processo dell'evitamento, noi l'abbiamo chiamato così, è un processo che magari, senza che sia codificato da qualche parte, però può succedere, è successo e succederà. Ecco, questa roba qui, io dico, anche come genitore, anche se non siamo d'accordo con certe scelte che magari possono fare i nostri figli o le nostre persone, i nostri affetti, però dobbiamo lasciare la libertà. Ecco, lasciamo perdere gli evitamenti. Non so se sei d'accordo su questo fervorino, insomma, non so.
No, io sono d'accordissimo, e ti dico anche che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in uno di questi procedimenti ha detto proprio questo, che spesso sono i familiari non testimoni di Geova a originare i conflitti con la loro riluttanza, sto citando una sentenza, la loro riluttanza ad accettare e rispettare la libertà relativa del familiare di manifestare la loro religione. Cioè la Corte Europea ha detto che mentre i testimoni di Geova, vabbè, si ti evitano, ma ti evitano in senso religioso, quello che succede alle persone non testimoni perché non rispettano la scelta del parente, sono loro che creano più problemi rispetto invece ai testimoni di Geova, perché l'atteggiamento dei testimoni di Geova è improntato sempre al non odiarle queste persone, a cercare, ci provano pure di farli tornare perché per loro è importante che tornino, ma non odiare, non discriminare e non fare del male a quelli che sono andati via. Quindi questo è l'atteggiamento loro. La Corte Europea dice sono i familiari non testimoni che creano ulteriori problemi e dice chiaramente che è un problema dei matrimoni misti, questo è un problema di tutte le religioni, e quindi invita, come dicevi tu, i coniugi anche che non si accordano su questo, mantenere comunque la pace dentro la famiglia, perché è un problema reale questo, quello che tu hai accennato.
Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Interessante quello di cui che state approfondendo, perché a questo punto è come se la famiglia si sentisse, si vergognasse, no? Mi viene del fatto che l'altro prende questa scelta e quindi alla fine lo isola, no? E anche questa, cioè, sarebbe l'altra, certo, parte, certo, della medaglia,
esatto,
no?
Io dico che tutti dovrebbero evitare l'evitamento. Non so, Raffaella, mi permetto di fare un appello anche ai nostri fratelli testimoni di Geova, ma insomma, pensiamoci bene, ecco, perché a volte anche sul piano legale io posso essere perfettamente a posto, però sul piano delle relazioni non lo so, ecco, vabbè, comunque è una mia idea personalissima questa, no, per carità,
specialmente sul piano evangelico, ma è aberrante.
Allora io direi, Raffaella, se puoi stare ancora con noi qualche minuto, perché c'è una bella iniziativa che verrà promossa proprio dall'IREC, vediamo se la trovo, eccolo qua, discorsi di odio, conoscere e prevenire un fenomeno multiforme, quindi non ci allontaniamo molto dall'argomento,
no.
È un convegno che si svolgerà il prossimo 8 febbraio a Roma al Senato della Repubblica ed è in qualche maniera legato alla commissione straordinaria istituita dal Senato della Repubblica per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Queste situazioni qui si verificano anche nei rapporti tra le fedi, mettiamolo in questi termini. Ne parliamo fra poco, intanto ci ascoltiamo Por Amor, ecco, una canzone che va in senso contrario, di Quinny Romero qui su RWS, poi torniamo a parlare con Raffaella Di Marzio.
Cosas que no puedo explicar, caminando en este mundo tan feroz, comprendí que necesita más de tu amor, de tu amor. Volver a vivir. hiciste por mí. Han pasado días desde que entendí que sonrío solo cuando estás junto a mí.
Quinio Romero, Por Amor, qui su RVS, e torniamo a parlare con Raffaella Di Marzio, lo ricordo, direttrice del Centro Studi Lirec, Libertà di Religione, Credo e Coscienza. Ci siamo lasciati poco fa con una sentenza che viene dal Belgio, che si aggiunge a tante altre, in rapporto al cosiddetto evitamento, cioè un processo per cui, insomma, se uno si allontana dalla comunità di fede, in questo caso i Testimoni di Geova, c'è una forma di, come dire, di distanziamento, mettiamola in questi termini. Però so che, Raffaella, tu volevi fare una importante precisazione che serve anche per capire, sì, meglio la situazione. Vediamo un po' di che si tratta.
Sì, la precisazione importante è questa, che qualora ci fossero famiglie testimoni di Geova che non si adeguano a questa regola, o si adeguano a questa regola al 5%, al 10%, al 20%, a queste persone non succede nulla. Cioè non è che la congregazione testimoni di Geova poi espelle pure le famiglie che non obbediscono perfettamente a questa regola. E io personalmente conosco anche delle persone, per esempio un giovane che si è dissociato, che è giovane di 30 anni e passa e che vive ancora in famiglia. Ecco, quindi attenzione, perché anche lì noi disumanizziamo molto, no, le persone, poi in realtà le famiglie al loro interno trovano anche un equilibrio e a queste persone non succede niente, chiaro, cioè questo è importante, cerchiamo di vedere le cose nella loro complessità. Ecco.
Certo, il che significa che c'è anche spazio per degli sviluppi, chiamiamolo così, di carattere teologico o ecclesiologico, che noi auspichiamo, insomma, no?
Perché, auspichiamo, sì, certamente, cioè, ma tutte le religioni nel tempo comunque trovano delle modalità di rendere meno difficili alcune regole, ma pensiamo a quello che è stato la Chiesa Cattolica nel 1400 e quello che è oggi.
Chiaro.
Capiamo tutto, ecco.
Certo. Allora, comunque non ci allontaniamo da questo discorso, perché vogliamo a questo punto fare riferimento a un convegno che si svolgerà il prossimo 8 febbraio, organizzato proprio dall'IREC, il Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza. Il tema è Discorsi di odio, conoscere e prevenire un fenomeno multiforme. Le conseguenze quando i bersagli sono le minoranze religiose o spirituali. Si svolgerà l'8 febbraio dalle ore 15 alle ore 18 al Senato della Repubblica, sala capitolare a Roma, in piazza della Minerva 38, ed è all'interno, diciamo, di un lavoro che svolge la Commissione straordinaria istituita dal Senato della Repubblica per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza. Ecco, allora, il problema l'abbiamo un poco accennato, cioè a un certo punto una persona fa una scelta un po' controcorrente e il rischio è quello di vedersi il vuoto attorno, o comunque si vedono anche discorsi di odio. Sembra strano parlare di religione e parlare di odio nello stesso tempo, però purtroppo funziona così?
Sì. Allora, intanto questo convegno nasce grazie all'iniziativa del senatore Francesco Verducci, del quale noi di LIREC abbiamo letto con piacere la relazione conclusiva dei lavori della commissione presieduta da Liliana Segre. Quindi innanzitutto si deve all'iniziativa del senatore Francesco Verducci che, diciamo così, poi ha dato vita a questa nostra idea. E noi l'abbiamo ripresa come Centro Studi LIREC cercando di dare anche il nostro contributo, no, a questo fenomeno gravissimo dei discorsi di odio, che è multiforme, ha tantissime forme, e per quello che ci riguarda noi interessa soprattutto interessano i discorsi di odio diretti a minoranze religiose, che possono essere, dove i cristiani sono minoranze, sono loro i bersagli, dove i testimoni di Geova sono minoranze, sono loro i bersagli, cioè a seconda della situazione culturale il bersaglio è sempre la minoranza. Questo, il lavoro della commissione è un lavoro straordinario, invito tutti a leggere le audizioni perché sono una più interessante dell'altra, e noi ci siamo basati su tutto questo lavoro per dare altri contributi, perché i relatori saranno diversi, e poi ci siamo basati su una importantissima raccomandazione di contrasto all'hate speech adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. E dice che praticamente dalla definizione, perché è importante definire i fenomeni, e i discorsi di odio sono tutti quei discorsi che incitano, promuovono, diffondono, giustificano la violenza, l'odio, la discriminazione contro una persona o un gruppo di persone, per qualsiasi motivo sia, e possono essere per la disabilità, il sesso, l'identità di genere, la nazionalità, la religione, ecco. E questo problema è un problema serio, perché dai discorsi di odio si passa poi agli atti di violenza. Se noi lavoriamo sui discorsi di odio, forse riusciamo a prevenire gli atti concreti di violenza. Ecco perché è importante.
Certo. Secondo te nel nostro paese c'è questo rischio, appunto, dei discorsi di odio che possono diventare anche atti violenti? Ora, la Commissione fa un diretto riferimento all'antisemitismo, ecco.
Sì, esatto, sì. Sì, noi di questo parleremo con una professoressa, la professoressa che ha una specializzazione, ma parleremo proprio di definizione di antisemitismo, perché anche lì ci sono dei problemi. Ma nel nostro paese il grosso problema è proprio a livello soprattutto dei media. Noi abbiamo come centro studi raccolto centinaia di segnalazioni di articoli su minoranze religiose che veramente istigano all'odio. Perché istigano all'odio? Perché dipingono e danno notizie di queste minoranze in modo del tutto falso, istigando, instillando nel pubblico un atteggiamento di sospetto o addirittura di odio verso quel determinato gruppo. Ora, questo è l'inizio, è la radice di azioni violente. E noi sappiamo bene che la congregazione dei testimoni di Geova ha subito due gravissimi attentati dove sono morte decine di persone, uno in Austria e uno in un altro in Kerala.
Ecco, ti correggo anche, Raffaella, perché secondo me invece normalmente non se ne sa nulla.
Ah, ecco, non se ne sa nulla?
No,
come non se ne sa nulla?
Nel senso che non sono stati riportati dai media con molta... cioè,
sì, sì.
Lo sanno, capito, gli addetti, sì, no. Purtroppo lo sanno gli addetti ai lavori queste cose.
Sì,
no?
è vero. Noi
forse
abbiamo dato
anche l'ultima pagina, ma proprio in
mamma mia.
In due sale del regno ci sono stati dei veri e propri massacri di due comunità di testimoni di Geova. È stata fatta questa strage da un ex della congregazione, e un altro da un'altra persona che aveva sempre detto su Facebook che li odiava. Lo diceva da tempo, poi alla fine è andato e ha fatto saltare la bomba. Questo è per dirvi, e poi magari se volete un'altra volta ne parliamo con più calma, che anche lì tutto parte dai discorsi di odio. E poi c'è qualcuno che prende tutto questo odio e lo manifesta.
Certo. C'è il rischio che questo possa avvenire, per esempio, non so, nei confronti delle comunità islamiche nel nostro paese, mettiamo, no? Quello
sì.
Che si chiama islamofobia, è una cosa seria.
Sì. Sì, nel convegno parleremo anche di questo. Ci sarà una docente che ha fatto una ricerca sull'islamofobia in Italia e tira fuori dei dati molto preoccupanti. Ultimamente abbiamo parlato anche delle parole usate da un esponente delle istituzioni al nord contro i musulmani, quando si parla di luoghi di culto, no? Quindi anche esponenti delle istituzioni usano parole violente contro comunità islamiche, e questo instilla nella mente delle persone ovviamente sospetto, timore, o comunque queste persone vengono guardate in un certo modo. E quindi sì, è possibile, e quando sono le istituzioni a farlo
è ancora più grave. Certo,
sì.
certo. Allora, io vorrei concludere ricordando ancora una volta questo convegno. Quanti ci ascoltano nella zona di Roma, insomma, sarà molto semplice per loro partecipare, credo.
Devono scrivere a centrostudilirec@gmail.com e accreditarsi.
Ok, lo ripetiamo la mail?
100studiliec@gmail.com.
Perfetto, perfetto. È un convegno, insomma, sicuramente importante, perché di questi argomenti, questi temi, non se ne parla mai abbastanza. Grazie da allora davvero a Raffaella Di Marzio per essere stata in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a voi, grazie.
Direttrice del Centro Studi Lirec, a risentirci una prossima occasione. Grazie mille.
Arrivederci, buona giornata.